minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di medici e delle accuse che a volte vengono loro mosse ingiustamente. Poi andremo sulle spiagge per una missione di evangelizzazione. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune buone notizie. Si può riciclare il 93% dell'immondizia eliminando i cassonetti. Ci sono riusciti a Piane Crati nel Cosentino. Da un anno il comune ha tolto tutti i cassonetti e raccoglie la spazzatura con il sistema del porta a porta e una raccolta differenziata a dir poco ferrea: carta, vetro, plastica, alluminio, metalli vari e rifiuti speciali. Per questo hanno ricevuto il premio Comune Riciclone 2008. Fino a pochi anni fa l'amministrazione portava in discarica oltre 40 tonnellate di spazzatura al mese per un costo intorno ai 2.000 euro. Negli ultimi tempi invece i volumi si sono ridotti a meno di 2 tonnellate e Piane Crati paga dai 12 ai 15 euro mensili. Il prossimo passo sarà quello di calcolare l'imposta sui rifiuti non più in base ai metri quadri dell'abitazione come avviene ora, ma in base alla quantità reale di rifiuti prodotti. La copertina per il ghiacciaio Dosdè. In Alta Valtellina si sta sperimentando una nuova tecnica per prevenire lo scioglimento dei ghiacciai, messa a punto dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con la provincia di Sondrio e il comune di Val di Dentro, prevede che venga stesa sopra il ghiacciaio un'enorme coperta di tessuto geotessile che ripari dalle alte temperature estive. Il telo verrà tolto a settembre. Per ora sono stati coperti 150 metri quadrati e gli esperti sperano di poter ridurre di 193,8 metri cubi la quantità di ghiaccio sciolto. I pannolini ecologici per i bambini del futuro. Si torna al passato negli asili nido di Genova. Il comune ha acquistato 570 kit di pannolini lavabili in spugna di cotone anallergico. I pannolini usa e getta costituiscono un terzo del totale dei rifiuti domestici e ci vogliono fino a 500 anni per smaltirli. Si è svolto ieri un incontro dal titolo Sicurezza clinica e qualità dei servizi, medici e cittadini insieme, presso il Grand Hotel Ritz di Roma. Medici e cittadini insieme per la prima volta per trovare soluzioni al problema dilagante del contenzioso giudiziario tra utenti e camici bianchi. L'associazione AMAMI, Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente, la FISCE, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, e l'ABC, Associazione Bambini Cerebrolesi, si sono riuniti per proporre soluzioni al problema della sicurezza e della qualità nell'esercizio della pratica medica e per ridare serenità al rapporto medico-paziente. Andrea Proietti ha intervistato Maurizio Maggiorotti, presidente di AMAMI, e Pietro Barbieri, presidente della FISCE. Ascoltiamo.
Che cos'è questo AMAMI e perché sottolineare il problema della sicurezza clinica e la qualità dei servizi?
AMAMI nasce nel 2002 come associazione per i medici accusati di malpractice ingiustamente perché si era già visto all'epoca che l'80% dei medici coinvolti in giudizi penali o civili venivano poi assolti per non aver commesso il fatto. Questo con un danno a livello dell'immagine, un danno patrimoniale, un danno extra patrimoniale, biologico importantissimo, che è una serenità persa per il medico che nessuno restituirà mai. Questo è il motivo per cui nasce AMAMI. Di strada ne abbiamo fatta tanta, i problemi sono aumentati invece che diminuire in questi anni e si è visto e si crede che la soluzione sia da trovarsi insieme ai pazienti. anche perché non esiste una contrapposizione tra medici e pazienti, ovviamente, anche se certa stampa a volte ha dato questa impressione. Il medico fa quello che fa esclusivamente per aiutare un paziente, non fa per altri motivi. Quindi è ovvio che è una contraddizione l'idea di poter solo pensare che i medici si approfittino dei pazienti, però purtroppo è stata venduta così a volte. Abbiamo accolto l'invito della Federazione Superamento Handicap e dell'Associazione Bambini Cerebrolesi proprio per questo, per unirci e fare delle proposte volte a superare questo momento che è assolutamente drammatico. Cioè il paese si rende conto a volte, e a volte sì e a volte no, che stiamo andando verso una deriva che è pericolosissima. Noi è un allarme che abbiamo lanciato dal 2002 e lo continuiamo a ripetere quotidianamente, spesso inascoltati. I cittadini diventeranno vittima della medicina difensiva, lo diciamo dal 2002, purtroppo non c'è stato ascolto finora. I governi sono cambiati, però purtroppo non è cambiato nulla. Abbiamo dato delle chiare indicazioni su come risolvere il problema non si è risolto. Proviamo adesso una nuova strada, che è quella dell'alleanza stretta con le organizzazioni e i cittadini, per arrivare allo stesso punto. Il punto fondamentale, l'obiettivo è uno: ridare serenità al rapporto tra medico e paziente.
Lei faceva riferimento prima alla stampa. Quale messaggio l'italiano riceve in questi casi?
Ma il messaggio è quello che viene dato dalla stampa. Il problema è questo, che ormai si è arrivati alla situazione in cui se uno muore in ospedale qualcuno ha sbagliato. Cioè, è una follia, un paradosso allucinante questo, primo punto. Abbiamo letto delle cose fantasmagoriche, cioè i famosi 90 morti al giorno per errore, la storia che fece sì che noi facemmo una denuncia alla Procura della Repubblica per procurato allarme ingiustificato alla popolazione, ossia dati sparati a vanvera senza nessun fondamento. Quindi qui siamo veramente a chi la spara più grossa. Allora, di ogni caso, secondo me, prima di sbattere il mostro in prima pagina e fare del giustizialismo sui giornali o sulla televisione o sulle radio, bisognerebbe usare tanta più cautela e andare a vedere che cosa è successo realmente. Perché poi scoprire tanti casi tortora non fa bene a nessuno. Anche perché un medico che viene denunciato più o meno giustamente, o meglio, se è denunciato giustamente, ben venga il processo e sia condannato. Ma attenzione, che tutti i migliaia di medici che passano per le forche di un processo li vedrà assolti, è un medico cambiato, cioè un medico che comincerà a fare una medicina differente da prima. E se è vero che ogni anno sono circa 7-8 mila denunce che arrivano ai singoli medici, lei consideri che ogni anno abbiamo 7-8 mila medici che cominciano a fare il medico in modo diverso.
Lei, oltre alla comunicazione, non pensa sia anche un problema del cittadino che, avendo degli strumenti così non all'altezza, possa andare incontro a questi problemi e giudicare male il medico curante, il medico dell'ospedale, insomma?
Allora, ovviamente io non voglio far ricadere tutte le colpe sui media, però hanno una colpa importante, perché se io vengo martellato dall'idea che a Piazza Euclide si muore per mala sanità e mio nonno muore a Piazza Euclide, sono convinto che sia mala sanità. Questo è un problema fondamentale da cui partire, primo punto. Secondo punto, c'è un problema di comunicazione senza dubbio tra medico e paziente. È un problema grosso, perché gli stessi medici hanno imparato tante cose, ma a comunicare non gli ha mai insegnato nessuno, quindi o ce l'hanno nel DNA oppure non lo imparano. Terzo problema grossissimo, le USL sono diventate ASL, nessuno se n'è accorto, ma questo cambiamento è stato epocale. Cioè non è cambiata una vocale, è cambiata che adesso non c'è più un ospedale in cui limitarsi a far del bene, c'è un ospedale che deve fare un budget, deve fare un profitto, è un'azienda che ha un manager, che ha degli obiettivi, ha dei clienti. Questa è una cosa in cui i medici non c'entrano nulla, sono state delle vittime del sistema. Qual è la colpa dei medici? Non essersi ribellati a questo stato di cose. Questo è il problema grosso. Quindi i medici ormai sono aziendalizzati e non ci sono più i pazienti, infatti ci sono i clienti. Ma il problema è che medici e pazienti stanno dalla stessa parte, dall'altra parte c'è il business. Questo è il grosso dramma, nessuno si è accorto di quello che sta succedendo. Si dice che in Italia siamo al secondo posto nel mondo come qualità di prestazioni erogate. Quindi credo che il problema vero non sia la qualità dei medici, eventualmente potrebbe essere la qualità dei servizi. Quindi ecco lì importantissimo dividere quella che è la malpractice dalla mala sanità. Cioè quando un ospedale non funziona è mala sanità, quando un'ambulanza non arriva è mala sanità, quando un medico sbaglia è malpractice. È rarissimo in realtà che un medico sbagli. Andate a vedere tutte le cause, alla fine quando sono stati condannati i medici, sono stati condannati perché c'è stato un danno e non è stato capito bene dove era il problema. Cioè tutti questi medici fanno grandi errori, non ci sono. Tenete presente, quando si arriva veramente a un errore con un danno nel paziente, normalmente è una catena di errori, cioè non è mai il singolo errore del singolo medico.
Era Maurizio Maggiorotti, presidente di Amami, l'associazione medici accusati di malpractice ingiustamente. Ascoltiamo ora Pietro Barbieri, presidente della FISH, sull'incontro sicurezza clinica e qualità dei servizi.
Perché anche la vostra presenza su questo tema è importantissimo?
Ma moltissimi danni dovuti a interventi sbagliati o quant'altro causano malattie permanenti, quindi croniche o disabilità gravi o anche disabilità gravi. Noi siamo qui ovviamente per questa ragione, per ragionare in termini di prevenzione, in accordo con dei medici che vogliono lavorare in maniera aperta con i cittadini, e questo è la ragione per la quale siamo qua. Ragioniamo prima di tutto sulla prevenzione, questo è il punto. Ci interessa poco ragionare solo esclusivamente dell'aspetto assicurativo della faccenda, quanto della correzione delle ragioni che possono aver generato l'errore, che spesso sono organizzative, altre volte sono dei clinici. Allora lavoriamo molto sui sistemi organizzativi della salute, dell'intervento sociale, del welfare in genere, perché sappiamo perfettamente che quelli sono, come dire, i gangli vitali su quali dover agire.
Ma si può parlare di responsabilità, di colpe, e se sì, di chi le maggiori?
Appunto, come dicevo, le questioni sono suddivisibili in due aree. Prima c'è una responsabilità complessiva di un sistema, che quasi sempre incide in maniera abbastanza pesante. E poi ci sono anche degli errori oggettivi di esseri umani. La letteratura internazionale dice che è tra le cose che ci dobbiamo aspettare, insomma. Quello su cui possiamo e dobbiamo intervenire sono le cause che hanno generato gli errori, specie se si tratta del sistema sanitario, specie se è il sistema che induce, che mette in campo un meccanismo di questo genere. Mette in campo anche un meccanismo paradossale, che non è solo quello del danno ma anche quello del risarcimento, per cui il cittadino è quasi più invogliato a farsi risarcire piuttosto che a curare le ragioni per le quali ci possono essere stati dei problemi.
Era Pietro Barbieri, presidente della FISH, Federazione Italiana Superamento dell'Handicap, interviste di Andrea Proietti. E cambiamo argomento. Ad agosto i giovani della comunità missionaria di Villaregia andranno sulle spiagge di Cesenatico e Terracina per una missione di evangelizzazione e per una raccolta fondi a favore dei poveri di Lima in Perù. Vediamo di cosa si tratta con padre Marco Salin, responsabile della comunità missionaria di Villaregia di Roma. Padre Marco, prima di parlare dell'iniziativa Un'onda di vita, ci fa un breve cenno sulla comunità missionaria di Villaregia?
Certo, la comunità missionaria di Villaregia è un'opera nuova, nata nell'81, fondata da padre Luigi Prandin e Maria Luisa Corona, un sacerdote e una consacrata. Nel maggio del 2002 è diventata di diritto pontificio. Siamo uomini e donne e anche coppie di sposi che hanno consacrato la loro vita a Dio e al servizio dei popoli in paesi in via di sviluppo. Siamo 550 membri consacrati e 15.000 membri aggregati. Principalmente la nostra attività si rivolgono all'evangelizzazione tra i popoli che non hanno ancora conosciuto il Cristo e alla promozione umana a favore delle fasce più povere dell'umanità. Svolgiamo un'attività di animazione missionaria sul territorio con lo scopo di sollecitare una maggiore condivisione con chi soffre e una chiara coscienza di quei valori umani che rendono più giusta la convivenza tra gli uomini.
Un'onda di vita, di che cosa si tratta?
Un'onda di vita è la seconda edizione di un'attività che svolgiamo in estate. Quest'anno si sdoppia, si realizzerà non solo a Cesenatico come l'anno scorso, ma anche a Terracina, nella provincia di Latina, in agosto. Sono 300 giovani che realizzeranno un'attività missionaria che si svolge in due tappe: promozione umana attraverso la raccolta nei supermercati di una spesa missionaria destinata per il Perù in Lima, e dove abbiamo delle mense popolari che distribuiscono 5.000 pasti al mese, e con la crisi dei prezzi alimentari in questo periodo ha aumentato il problema dell'approvvigionamento di cibo. Per cui chiederemo alle persone nelle spiagge, nel lungomare, nella città, di poter offrire un gesto di solidarietà raccogliendo del materiale da spedire in missione. E contemporaneamente, durante le serate, dei momenti di evangelizzazione per incontrare i giovani nostri che andranno per questa iniziativa, incontrare i loro coetanei per trasmettere e annunciare il Signore della vita. È prevista una veglia missionaria con adorazione, i giovani a 2 a 2 andranno incontro a questi loro coetanei per invitarli ad un incontro personale con il Signore.
Quindi ha un duplice scopo, un'opera di evangelizzazione su queste spiagge, ma anche questa raccolta per i poveri del Perù.
Esatto, noi crediamo che l'incontro con il Gesù vivo, ci porta poi all'incontro con i fratelli più poveri, i suoi figli più deboli, e siccome pensiamo che l'amore, la solidarietà non va in vacanza, sempre c'è l'occasione di incontrare persone disponibili, e anche loro, le persone, di incontrare un Signore che li attende. Pensiamo che non c'è gioia più grande di dare vita ad altri, e in questo atto, in questa azione, ci si incontra con Dio, sia i giovani che offrono questa esperienza agli altri, sia i giovani che incontreranno i loro coetanei con questa proposta. Non c'è spiaggia più divertente, più vitale di quella della solidarietà per altri, della vita per altri.
Perché la scelta proprio di Terracina e Cesenatico?
Sono zone balneari, dove vicine anche alle nostre comunità, e con un rapporto bello, positivo con la chiesa locale. In questa esperienza noi saremo in coordinamento con i parroci di queste città, che hanno posto a disposizione le infrastrutture, la logistica, la possibilità di dormire, la possibilità di poter mangiare, e quindi in collaborazione con noi stiamo realizzando questa iniziativa, che poi ha anche un ritorno all'interno della vita ecclesiale, perché vorremmo dare un'immagine di una chiesa simpatica che non aspetta più gli altri a venire, ma è lei per prima ad andare incontro ai suoi figli, ai fedeli. Sensibilizzare quindi le persone che si può essere sempre solidali, e chi chiedesse una continuità nella parrocchia potrebbe anche trovare la possibilità di inserirsi, se vive da quelle parti, oppure offrire loro delle proposte per poter continuare questo incontro iniziato in quella notte.
Padre Marco, cosa faranno questi ragazzi sulla spiaggia proprio concretamente per coinvolgere i bagnanti?
Beh, in modo particolare si organizzeranno in gruppi che si avvicineranno nel lungo spiaggia, nel lungomare, e offriranno dei piccoli mimi, dei piccoli sketch simpatici per attirare l'attenzione dei bagnanti senza disturbare, ma al contempo creando simpatia. In quel momento, con un canto, con una danza, con un mimo, è l'inizio di un rapporto, di un dialogo che può nascere con chi offre loro l'attenzione e la possibilità di qualche parola di dialogo. Dopodiché vengono offerti dei bigliettini in modo tale che per loro possono avere il programma della due giorni, sapere dove sono i supermercati, dove possono fare la raccolta, sapere che nella notte ci sarà questo incontro con il Signore in una chiesa al centro della zona più strategica, e così potranno vivere e riconoscere tutti i ragazzi che saranno presenti non solo nella spiaggia ma anche all'interno della città, con sempre cose simpatiche da offrire ai bambini, ai giovani, agli adulti, per attirare loro l'attenzione e così stabilire una relazione.
Questa iniziativa ha avuto successo lo scorso anno?
Ha avuto molto successo, nel senso che abbiamo, mi pare, raggiunto gli obiettivi che ci ponevamo. Primo, educare i nostri giovani che stanno facendo un cammino, avere il coraggio di raccontare la propria fede giocandosi in prima persona. Secondo, sono stati raccolti più di 100 quintali tra le varie esperienze che abbiamo vissuto da spedire in missione, materiale che è andato proprio nei posti più necessari anche per esempio in occasione del terremoto in Perù abbiamo inviato abbastanza di questo materiale e poi abbiamo offerto la possibilità a più di 1000 giovani che nelle varie occasioni che abbiamo incontrato di offrire loro l'incontro con il Signore e contemporaneamente la proposta di una continuità per chi l'ha chiesta.
Appuntamento quindi sulle spiagge di Cesenatico dall'8 al 10 agosto e a Terracina dal 1 al 3 agosto, è giusto Padre Marco?
Esatto. In questi tre giorni saranno giorni concentrati dove vorremmo che diventasse un'occasione per tutti di incontrare questo Signore che vuole che ci dedichiamo e diamo la vita ad altri.
Padre Marco, grazie per essere stato con noi. Auguriamo una buona estate a lei e ai suoi ragazzi.
Grazie a lei e ai radioascoltatori.
Era padre Marco Salin, responsabile della comunità missionaria di Villa Regia di Roma. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.